Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Bentrovate, bentrovati, ascoltatrici e ascoltatori di Radio dalla parte del torto. Come ogni settimana, l'appuntamento che cerca di fare il punto sulla situazione in Ucraina. Siamo Letizia Baldoni e
Pietro Strambabadiale. Bentrovate, bentrovati.
Sì, bentrovati e bentrovate, ci troviamo in realtà tutti in una situazione non proprio felicissima, quindi sarebbe molto interessante un dialogo con gli ascoltatori per sapere che cosa ne pensino loro del momento che stiamo attraversando. Devo dire, mi incuriosirebbe molto conoscere le loro opinioni. Perché, insomma, per quanto ci riguarda, abbiamo individuato questa fase come una fase di stallo, una fase di blocco in cui le cose non sembrano andare avanti, anche se c'è molto fermento perché alcune nazioni si muovono, i governi cercano di trovare soluzioni di pace e i capi di governo interessati parlano al loro popolo, ma anche a tutto il mondo, come fa Zelensky. Però in realtà, oltre al dato realistico, ahimè, di un peggioramento, un inasprimento della battaglia in Ucraina, sempre nelle stesse zone, quindi dalla parte di Odessa, del Donbass, non abbiamo grosse novità da raccontarvi.
Sì, diciamo, sul campo in apparenza è tutto molto fermo. Siamo ormai chiaramente entrati in una fase di guerra di posizione, di guerra di logoramento. Secondo me, a dare molto un senso di staticità a una situazione che comunque, non dimentichiamolo, sul campo, per chi è coinvolto, militari o civili che siano, ma chi è coinvolto nei combattimenti, nelle zone di combattimento, in realtà lì si continua a combattere, si continua a rimanere feriti, si continua a morire, si continua a essere uccisi senza alcun motivo, ammesso che possa mai esistere un motivo per uccidere. E quindi c'è forse anche una differenza di percezione tra quello che percepiamo noi da lontano, che è appunto una zona grigia in cui apparentemente non si muove granché, e quello che stanno vivendo coloro che invece si trovano in quelle zone. Secondo me un grosso cambiamento che ha contribuito a determinare questa impressione è che sembrerebbe, almeno per il momento, esaurita la fase dei bombardamenti, dei grandi lanci di missili, dei bombardamenti aerei, quindi aerei, quelle sì, distruzioni che abbiamo visto e che già hanno fatto dei danni enormi in tutto il paese. Ma adesso, in linea di massima, diciamo tutta la zona occidentale, centrale dell'Ucraina, quindi diciamo da Leopoli a Kiev e probabilmente fino a Dnipro, sembrerebbe più tranquilla. In qualche modo abbiamo visto come addirittura Kiev è ricominciata un po' una vita in apparenza normale, con i negozi aperti, le ambasciate che riaprono, la gente che cammina per strada, quindi un'apparente normalità, quando poi a qualche centinaio di chilometri di distanza stanno ancora avvenendo appunto grandi combattimenti, anche se non si registrano avanzate, ritirate come nelle prime settimane si vedeva nei telegiornali, che spesso venivano mostrate delle cartine con i movimenti delle truppe, dei bombardamenti, eccetera. Tutto questo oggi non succede più. Però non credo che a Odessa si stia meglio di prima, perché in realtà appunto i combattimenti a pochi chilometri, il porto minato, ogni tanto i missili sulle fabbriche, sugli snodi ferroviari, comunque continuano a martoriare la città e un po' tutta la regione.
Senz'altro, il fronte ormai è fermo alla zona vicino al mare, quindi in diverse città, molti piccoli comuni sono stati liberati dall'esercito ucraino, che si sta difendendo, anche perché sta ricevendo molte armi da difesa, e su questo si potrebbe aprire tutta una discussione, sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti d'America. Una delle ultime notizie di oggi è che a luglio in Ucraina arriveranno i primi 15 carri antiaerei forniti dalla Germania. Quindi questo fermo, diciamo, dell'aviazione russa militare fa pensare, insomma, che comunque gli ucraini si stanno difendendo, sono riusciti ad abbattere degli aeroplani e quindi si stanno battendo. Si stanno battendo in maniera, insomma, eroica, e questo l'ha detto in maniera abbastanza sorprendente il colonnello Kadarionok, che è stato capo della prima direzione operativa dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa, in televisione alcuni giorni fa. Cioè, in un'apparizione televisiva in Russia, di una TV russa, ha usato dei toni molto, molto critici e ha parlato molto bene, diciamo, dell'esercito ucraino, ritenuto, insomma, superiore addirittura rispetto a quello russo, perché soprattutto spinto dall'alto livello del morale delle truppe, insomma, non importa tanto che siano professioniste o no, comunque combattono, disposte a morire per la patria, con un forte senso di patria. E sempre Kadarionok ha anche affermato c'è bisogno di maggior realismo politico-militare, e che bisogna considerare la situazione nel suo insieme, non invischiarsi in intimidazioni nucleari in Finlandia. Cioè, ha detto diverse cose che non ci saremmo aspettati si potessero dire nella televisione ufficiale russa in questo momento, no?
Ma infatti io mi sto ponendo qualche domanda, perché siamo sicuri che questo colonnello Kadarionok ha parlato così liberamente, in modo inaspettato? Perché di solito la televisione russa, quando qualcuno esprime posizioni non ortodosse, improvvisamente scopre che è il momento di mandare in onda qualche balletto folcloristico. E stavolta no.
Tu dici l'hanno lasciato parlare?
In qualche modo sì, direi di sì. Allora mi domando, appunto, quanto c'è di casuale in tutto ciò, e quanto magari non potrebbe essere, non vorrei qui scambiare le mie speranze con la realtà, ma ipotizzo, quanto non potrebbe essere un cominciare a tastare il polso dell'opinione pubblica e prepararla in qualche modo a una qualche forma di ritirata strategica, perché la situazione sul campo è una situazione pessima per l'esercito russo, veramente pessima, perché l'aviazione ha subito dei colpi terribili, il numero di elicotteri e di aerei abbattuti è molto elevato, non parliamo dei carri armati e degli altri mezzi di trasporto che hanno lasciato sul campo. non parliamo delle perdite di militari, tra l'altro ragazzi giovani di leva spesso, tra cui molti disertori, perché poi sì. Ecco, anche questo è venuto fuori ed è stato lasciato uscire in qualche modo, che poiché quella che si sta combattendo in Ucraina non è una guerra per la Russia, ma è un'operazione militare speciale, per i militari rifiutarsi di combattere e abbandonare il posto non è diserzione. Quindi, diciamo, il rischio dal punto di vista penale, che in tempo di guerra comporta la pena di morte, non sussiste, perché non è in vigore il codice penale militare di guerra e le pene sono relativamente miti. Questo avrebbe incentivato ulteriormente l'abbandono delle posizioni.
Sempre il nostro colonnello Kadarionok ha anche affermato che dopo tutto il problema della nostra posizione politico-militare è che siamo in una condizione di totale isolamento geopolitico e che nonostante ci secchi ammetterlo, l'intero mondo virtualmente è contro di noi. A me questa sembra una affermazione molto forte, chiara, che probabilmente sì, è l'altra parte della propaganda, oppure rientra anche questa nella propaganda, non saprei. Sicuramente la Russia si sta isolando e chissà per quanto tempo rimarrà isolata negli anni a venire. Quindi sì, hai ragione, c'è da farci una riflessione sopra e cercare di capire se queste affermazioni così, io direi realistiche, non propagandistiche, non tanto, insomma, no, servano a preparare la popolazione russa a una soluzione della guerra. Potenzialmente, insomma, queste sono dichiarazioni che dovrebbero avere un impatto sulla percezione proprio che l'opinione pubblica ha di questa guerra. E un po' serve a mettere come un tarlo nell'orecchio, no? Fa nascere il dubbio, perché tutto quel carattere di liberazione, di denazificazione dell'Ucraina propagandato dal Cremlino e anche quell'alone di invincibilità dell'esercito russo che veniva insomma dato come un esercito capace di sbaragliare in pochissimo tempo l'Ucraina, cacciare Zelensky eccetera e impadronirsene, queste affermazioni insomma fanno un po' traballare tutto questo impianto. Ora con quale obiettivo siano state fatte, dette, staremo a vedere insomma.
Ma io credo che ci sia un altro elemento da tenere in conto, sempre come ipotesi. Noi forse immaginiamo in qualche modo Putin come un monarca assoluto che ha un controllo totale su tutto ciò che fa la Russia. In realtà noi non abbiamo la minima percezione, perché non possiamo averla, di che cosa succede dietro le mura del Cremlino, che sono molto spesse e anche parecchio alte. E là dentro probabilmente c'è un calderone ribollente, perché ci saranno sicuramente opinioni molto diverse, ambizioni di tanti personaggi, cordate, congiure, di tutto e di più. Per cui è anche possibile che questa estemporanea uscita, apparentemente così strana, sia magari stata propiziata da una delle fazioni in lotta e potrebbe perfino essere un più o meno preludio o tentativo o prova, non lo so, di un cambiamento al vertice del Cremlino. Cambiamento che non sarebbe una cosa così inedita nella storia russa e sovietica, di capi assoluti che hanno fatto improvvisamente una brutta fine ce ne sono stati parecchi nella storia. E quindi potrebbe anche Putin non fare eccezione.
Circolano anche delle notizie, non so quanto appunto vere, che Putin sia gravemente malato, che abbia il Parkinson o che sia malato di cancro e che quindi si stia già pensando appunto a un successore. Quando cominciano forse a raccontare queste storie qua, magari, come dici tu, c'è dietro anche un disegno di questo tipo.
Ma non lo so, perché da un lato storie su e ormai è malato, terminale, non durerà fino a fine anno, si raccontavano di Berlusconi 25 anni fa. E Berlusconi, beato lui, è tuttora vivo e ragionevolmente vegeto, data l'età, insomma. D'altra parte, in Russia e soprattutto in Unione Sovietica c'era l'abitudine di minimizzare, semmai, ricordiamoci il famoso raffreddore di Chernenko, che è durato un anno e mezzo e l'ha condotto inesorabilmente alla tomba. Quindi, ecco, prima c'era stato il raffreddore di Brezhnev, che anche lui, insomma, si vedeva che non era proprio solo un raffreddore. Poi ci fu il raffreddore di Andropov, che durò invece molto poco, tra l'altro. Per cui, ma io, ecco, su questa cosa delle malattie, dei sosia, delle operazioni, non saprei quanto.
No, certo, non si sa. Magari qualcosa di più concreto invece potrebbero essere le conseguenze delle sanzioni che si cominciano a far sentire. Magari i russi si accorgono che stanno mancando loro delle cose di uso quotidiano, insomma, e tra un po' immagino che la situazione peggiorerà.
Ma oddio, stando a notizie che si sono viste proprio in questi giorni, la situazione è già peggiorata, perché per esempio nel mese di aprile i nuovi mutui accesi in Russia sono stati il 70% meno di quelli di marzo. Perché evidentemente in questo momento accendere un mutuo, comprare casa, insomma, non è forse la cosa più lungimirante da fare in Russia. Un altro dato che usciva, l'aumento fortissimo, credo che si parli ormai intorno al raddoppio, del prezzo dei sanitari, intesi non come i medici e i paramedici, ma intesi come i lavandini e i bidet. E soprattutto, sì, in quel senso, e soprattutto quelli più, diciamo, economici, più popolari, sono quelli che hanno subito i maggiori aumenti. Quindi già oggi si comincia a vedere, chiedere un prestito in banca in Russia oggi è diventata una cosa pressoché impossibile, anche perché i tassi sono schizzati a livelli altissimi. In più ci sono i più recenti provvedimenti presi dalle autorità russe in materia di autotrasporto. È stata emanata una serie di decreti che hanno abolito temporaneamente, così dicono, ma hanno abolito tutta una serie di obblighi e di vincoli per i costruttori di automobili. Per esempio, non ci sarà più l'obbligo di montare l'ABS, quindi l'assistenza alla frenata, sulle auto nuove. Non verranno più prodotte auto col cambio automatico e è stato anche abolito il vincolo di emissioni che stiano dentro i parametri di Euro 5. È stato totalmente abolito, quindi si torna a Euro 0. Si torna alle auto di 20, di 30 anni fa. Tra le altre cose hanno detto sì, ma al consumatore russo le questioni ambientali non interessano. Può darsi. Magari evitare quando freno di finire a sbattere contro un muro, finire fuori strada perché mi si sono bloccate le ruote sulla strada ghiacciata, quello magari ci terrei un pochino di più.
Certo.
Addirittura, perché adesso è stata presa in carico la struttura produttiva della Renault, che ha lasciato il mercato russo. ma il problema è che grazie alle sanzioni non si possono più importare pezzi e strumenti che la Russia non è in grado di produrre, il cambio automatico per l'appunto, l'ABS e altri dispositivi di questo tipo. La conseguenza è che hanno annunciato che verrà ripresa la produzione della mitica Moskvich. La Moskvich era un'auto dei tempi sovietici che era apprezzata dai russi, esattamente come in Italia era apprezzata la Duna della Fiat, che è stato il più clamoroso fiasco in tutta la storia centenaria della Fiat. La Moskvich non la voleva nessuno, nonostante per avere una Žiguli, cioè una 124, ci volessero 2 anni e mezzo, 3 anni. Per avere una Zaporozhe, cioè una 600, una vecchia 600 Fiat, ci voleva più di un anno. La Moskvich ci voleva molto meno. Peccato che nessuno la prendeva, perché era una macchina che non funzionava. Ecco, stanno parlando di ricominciare a produrre quelle. La principale fabbrica di camion russa ha detto che per riuscire a continuare a produrre, tenuto conto di tutto ciò che non possono più montare, sono costretti a riprendere e a rimettere in esercizio i progetti dei camion del 1980, i camion di oltre 40 anni fa. La Russia sta già facendo un sostanziale tuffo, ma di testa, di quelli brutti, nel passato.
Passato, sì. Sì, è vero, aggiungo a quello che stavi dicendo anche questa ultima notizia, insomma, che Putin ha detto che dal 2025 saranno vietati software e tecnologie straniere in Russia, questo per la paura dei attacchi ai sistemi informativi digitali. E quindi chiede soluzioni per rendere di fatto completamente autarchico anche il settore del digitale. Chissà, anche qui forse ritorneranno a qualche sistema informatico un po' antidiluviano per poterlo far funzionare con il poco che forse rimarrà loro, sia come materie prime necessarie per la costruzione, ma anche, insomma, non so, vediamo. Certo, questo ritorno ai prodotti nazionali è un po' impressionante. Qui piuttosto che stallo, che era la parola che avevamo scelto all'inizio, mi viene la parola regressione, o anche il titolo del film Ritorno al futuro, cioè una macchina del tempo che sta facendo vorticosamente un viaggio all'indietro e chissà che cosa troverà, perché andando tanto indietro si ritorna un po' alle caverne, insomma. Quindi non lo so se valeva la pena, ma non c'è una logica dietro a guerre, aggressioni militari, uccisioni, eccetera, non lo so. Diciamo che la Russia sta tornando tranquillamente indietro, mentre l'Ucraina ancora soffre, ancora la gente muore, e i due capi di Stato, sia Zelensky che Putin, continuano però a parlare, a raccontare cose, a parlare con la popolazione in maniere diverse, ovviamente, forse entrambi in maniera propagandistica, questo sì, perché Zelensky da un lato deve tenere ben desto il suo popolo e tenere alto il morale dei militari. Putin deve convincere la popolazione russa che sta facendo la cosa giusta, che sta portando avanti un'operazione di cui, insomma, prima o poi qualcuno gli dirà grazie addirittura. Quindi sono due posizioni completamente diverse. Allora, abbiamo avuto Zelensky ultimamente abbastanza sovraesposto, diciamo che accendendo la televisione o anche guardando scorrendo i vari social, la sua immagine era sempre presente in questi ultimi giorni. Beh, si è fatto sentire a proposito di eventi che con la guerra non avrebbero nulla a che vedere, però forse questo è un dato anche interessante un po' da analizzare, perché è la prima volta che credo che un capo di governo in guerra fa dei proclami in occasione di kermesse musicali o cinematografiche. Non so se questo è mai successo nel passato, però non credo, anche perché non c'era prima questa mondovisione e questo uso dell'informazione così ben allargato, insomma. Quindi Zelensky che cosa ha fatto? Ha intanto invitato tutte le nazioni europee a votare per il gruppo musicale che rappresentava l'Ucraina all'Eurofestival. L'Eurofestival si è concluso il 14 scorso di maggio, quindi non è da tanto tempo, e diciamo che questa vittoria c'è stata. Ha vinto la canzone Stefania, e anche là, dopo la vittoria, Zelensky ha scritto un post dove si è complimentato e dove ha gioito moltissimo di questa vittoria. Non è bastato questo, poi insomma si potrebbe anche discutere della vittoria di una canzone in un ambito appunto così canoro, che invece diventa un simbolo politico, si sconfina in tutt'altro settore. Probabilmente la vittoria del gruppo ucraino è stata una vittoria politica, è stato un segnale, una specie di schiaffo morale, qualcuno ha detto uno schiaffo morale a Putin, comunque un volergli mandare un messaggio, come per dire: vedi, noi che siamo progressisti, che siamo liberi, che andiamo avanti, crediamo nei valori dell'arte, della musica, che possa unire i popoli, che possa portare pace, abbiamo fatto vincere l'Ucraina e appoggiamo l'Ucraina. Non so, insomma, in realtà si parla di canzonette, a volte anche le canzonette possono avere però la loro importanza. Dopo l'Eurofestival è uscito un video di questa Kalush Orchestra, che rientrati, tra l'altro, rientrati subito in Ucraina, loro hanno dichiarato, i cantanti, dedicarsi, che sarebbero ritornati a dedicarsi a tutte quelle attività di volontariato che in questo momento ogni ucraino deve fare. La canzone è stata corredata da un video, bel video, girato bene, che valorizza, la valorizza sicuramente e le fa prendere sostanza. Stefania parla della mamma del cantante del gruppo, e però rappresenta in questo momento tutte le mamme ucraine, e a livello ancora più alto, diciamo, rappresenta la madre patria ucraina, quindi la stanno cantando un po' ovunque in quella terra martoriata. Adesso vediamo che al Festival del Cinema di Cannes il presidente ucraino invece ha proprio fatto un intervento, mostrandosi a sorpresa in un video, fa un discorso un po' da... Sì, è un attore, è vero, però insomma un discorso a effetto, e dice che serve un nuovo Chaplin, il cinema non rimanga muto. Insieme quindi a tante star del cinema che hanno preso parte a questa edizione del Festival di Cannes, abbraccio Zelensky, parla dell'importanza del cinema sia per raccontare storie di cui è importante, dice, non tanto l'inizio quanto la fine. È importante che ci sia una battaglia di cui c'è un eroe e un antagonista. E poi ha detto anche che molti dei dittatori del XX secolo amano il cinema, ma quello che rimane sono le immagini terribili del documentario. Il cinema è una sfida a questi dittatori, il cinema si è battuto per la libertà. Ma non lo so, cioè come se l'invito è quello di dire il cinema è un'arte superiore a quello che accade nella realtà, quindi attraverso i film cercate di mandare dei messaggi positivi, dei messaggi di pace, dei messaggi di condanna di quello che sta succedendo, e ha finito con ovviamente gloria all'Ucraina. Beh, queste sono novità, mi sembra che siano novità.
Beh, sono nel comportamento novità, sono novità e come. Tra l'altro, prima di ragionare su alcuni degli aspetti che tu hai illustrato, direi che è interessante vedere come diverse siano le strategie comunicative di Zelensky e di Putin, non solo perché probabilmente diverse sono le loro provenienze culturali, e molto è anche la loro personalità. Nel senso, Zelensky certo è un attore, ma è soprattutto un comunicatore. Soprattutto riesce a trasmettere, ancora più che concetti, lui trasmette emozioni, attraverso ragionamenti, attraverso il fatto stesso di stare lì nel suo paese, vicino al suo popolo, invece di andarsene in esilio comodamente, condividendo una serie di condizioni e quindi creando empatia. E ha quest'altra capacità, grazie probabilmente a un ottimo staff di comunicazione, di in qualche modo personalizzare il discorso a seconda dell'interlocutore. Certo, a volte fa degli errori clamorosi, come quando va a paragonare la vicenda ucraina alla Shoah parlando col Parlamento di Israele, e ovviamente questo non ha contribuito a creare simpatie nei confronti della sua causa, ma questi sono errori che possono capitare. Putin, se andiamo a guardare i suoi interventi, ha la capacità comunicativa e l'empatia di un amministratore delegato di una finanziaria di Wall Street. Cioè è uno squalo, non fa assolutamente nulla per nasconderlo, non fa assolutamente nulla per non lasciar trapelare che il suo pensiero è io so io e voi non siete con quello che segue, perché è esattamente ciò che pensa. Un essere gelido, determinatissimo nei suoi obiettivi, ma che è disposto a passare sul cadavere di sua madre e di sua nonna se gli serve per raggiungere quegli obiettivi. Zelensky si mostra l'esatto contrario. Poi che lo sia davvero, non lo so, non credo che nessuno di noi possa saperlo. Però si presenta in questo modo. E lui o chi cura la sua comunicazione ha capito che nell'era in cui per la prima volta nella storia una guerra è servita in tempo reale agli occhi di tutto il mondo, la battaglia si combatte su vari fronti, anche sul fronte della musica, anche sul fronte del cinema.
Tendiamoci. E questa è la novità, ma questa è una novità. Anche se penso che durante, per esempio, la dittatura di Mussolini in Italia, l'Istituto Luce, tutte le immagini, anche le musiche e anche il cinema svolgevano comunque la loro parte nella propaganda, no?
Assolutamente.
Quindi forse non è un'assoluta novità, però lo stile comunicativo dei due è, come dicevi tu, sono molto d'accordo, sicuramente molto diverso.
Sì, e poi soprattutto è vero, il cinema soprattutto, ma in parte anche la musica, hanno svolto una funzione fondamentale durante il fascismo, ma anche durante il nazismo. Pensiamo ai documentari e ai film di Leni Riefenstahl, che erano un'esaltazione degli aspetti più appariscenti e più accattivanti della Germania nazista. Certo, poi ha ragione Zelensky quando dice: però oggi noi non guardiamo i documentari di Leni Riefenstahl sulle Olimpiadi di Berlino del 1936, che pure da un punto di vista cinematografico sono una cosa, un capolavoro, ma guardiamo i documentari e i film su quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. Questo fa una differenza sostanziale. D'altra parte, sulla musica come veicolo di messaggi politici, pensiamo alla funzione che hanno svolto ormai quasi 50 anni fa, quindi in una situazione di strumenti di comunicazione molto diversi da quelli di oggi, che hanno svolto gli Intigliimani per la causa cilena.
Certo.
Come ha scritto qualcuno in questi giorni, a molti gli Intigliimani non piacevano. Non gli piaceva la musica andina, però si dava un sostegno, si andava ai concerti perché erano gli Intigliimani simbolo della resistenza cilena contro la dittatura fascista. Ecco, è un po' lo stesso meccanismo, tra l'altro, che ha funzionato, perché Zelensky ha chiesto: votate per la nostra canzone, e in tutti i paesi dell'Unione Europea la canzone più votata è stata quella ucraina.
Sì, sì, strano, su 600, ho un dato, guarda se ti interrompo, ma ho il dato, 633, su 631 voti, 440 arrivano dagli spettatori europei.
Ecco, quindi non è mai successo, cioè di solito le varie aree dell'Unione votano in modo diverso, sì, ma non per motivi geopolitici, semplicemente perché i gusti musicali magari in Germania, in Austria, un po' in Danimarca sono simili, e a noi le canzoncine tedesche di solito fanno ridere, e quindi magari...
Infatti i tedeschi sono arrivati ultimi, hanno avuto un voto dalle giurie dei vari paesi, zero.
Bisogna dire
che voti alla fine dai voti popolari, insomma.
Che l'anno scorso arrivò ultima l'Inghilterra.
Adesso sai cosa succede? Zelensky dice che ci invita tutti quanti a Mariupol, che il prossimo anno sarà fatto l'Eurofestival a Mariupol, perché hanno vinto loro, gli ucraini, e in una Mariupol ricostruita. Per cui non so se lui si rende conto effettivamente di quello che dice, non credo, lo dice speranza ad una ripresa.
Si è un po' allargato,
È un po' allargato, sì. Una Mariupol libera, tranquilla e restaurata. Tanto abbiamo anche noi Franceschini, no? Che intende aiutare la ricostruzione del teatro. Quindi a proposito di pensare alla ricostruzione, di ritornare insomma alla normalità ancora meglio di prima, pensiamo a questa manifestazione canora a Mariupol. Cioè non sarà possibile farla a Mariupol, e quindi che cosa succederà? Sembra che si rifarà di nuovo in Italia, che l'Italia ospiterà di nuovo l'Eurofestival, come se insomma fosse l'Ucraina stessa a farlo. Non lo so se andrà proprio così, però ho letto e sentito insomma che c'è questo progetto. Zelensky non ha finito di parlare soltanto in queste due occasioni, ma anche diciamo internamente c'è stato un videomessaggio serale. Agli studenti universitari si è collegato ieri con 25 atenei del suo paese e ha dato un aggiornamento diciamo dei contatti diplomatici, ha fatto un'analisi della situazione sul campo, naturalmente spingendo i giovani a dire che dobbiamo pensare che bisogna lavorare tutti insieme per garantire che la Russia non abbia successo nella sua aggressione contro l'Ucraina. Forse Zelensky ha capito che essendo vicino il traguardo dei 3 mesi dall'inizio dell'aggressione, spronare il popolo, l'esercito contro l'invasore russo è il miglior modo per garantirsi appoggio all'interno e anche al di fuori del paese. Poi a livello diplomatico ricorda di aver parlato con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, di averla ringraziata personalmente per l'assistenza che manda l'UE all'Ucraina, racconta di aver parlato anche con il primo ministro britannico Boris Johnson, che in particolare sulle questioni economiche, sull'esportazione dei prodotti agricoli e sulle importazioni dei combustibili, anche sulla situazione nelle aree delle ostilità e sull'evacuazione dei nostri eroi, dice dall'Azovstal. A proposito di Azovstal, ma tu cosa ne pensi? Perché questo luogo, ai miei occhi perlomeno, sembra diventare un luogo quasi che dà adito a molte fantasie. Mi sembra un luogo, non so se fantascientifico, come dire, o comunque proiettato nel futuro, ma nello stesso tempo un luogo lugubre, grigio, è grande, enorme, però è tutto chiuso. Io penso che veramente si possano fare tante fantasie su questo Azovstal.
Se ne stanno facendo di tutte, praticamente fa impallidire l'area 51, perché è stato detto che dentro c'era di tutto, dai biolaboratori del figlio del presidente americano a un intero contingente della NATO, che a quanto pare è evaporato però nel frattempo, perché non se n'è trovata traccia. Hanno raccontato di un ammiraglio americano che sarebbe stato catturato insieme a questi, invece vive e vegeto se ne sta negli Stati Uniti. Si era parlato di un ufficiale canadese e anche quello in realtà non esiste. Insomma, c'è un po', c'è molto mito e molte false notizie come al solito. Indubbiamente Azovstal è un enorme complesso siderurgico che faceva parte del complesso militare industriale sovietico. Quindi come tale sicuramente, e almeno se può valere per Azovstal come probabile quello che vale per altri siti di cui si conosce tutto ormai, siti ex sovietici intendo, di cui si conosce tutto, molto probabilmente quella era una enorme installazione militare che quindi come tale doveva avere una grande estensione sotterranea con strutture, attrezzature, scorte, riserve di armi, tant'è vero che chi era serragliato lì è riuscito a resistere per oltre 2 mesi. Insomma, se tu non hai da mangiare, da bere, se non hai proiettili da usare, non puoi resistere. Sono rimasti centinaia di civili che poi alla fine sono usciti vivi, quindi anche a loro, per carità, razionando, facendo la fame, tutto, però evidentemente delle scorte lì sotto dovevano esserci. Quindi sì, al netto di tutte le leggende appunto sui biolaboratori, sulla base della NATO, sui klingoniani o sugli evroniani, non so, insomma, personaggi di questo tipo, lì c'è una grande installazione industriale e militare. Probabilmente nelle prossime settimane si comincerà anche a vedere che cosa c'era davvero lì sotto, ma non credo che verranno fuori appunto laboratori eccetera. Ovviamente già circolano le voci più disparate. Si è detto, qualcuno ha detto che il Covid è nato lì, in questo biolaboratorio sotterraneo, ovviamente, che poi il fatto che sia esploso in Cina, poi si è esploso in Italia, insomma, la cosa sembra poco rilevante per chi coltiva queste teorie del complotto. Adesso sta cominciando a circolare una nuova teoria che si potrebbe dire unificante in qualche modo. Intanto vediamo che quella stanchezza di cui parlavamo, per cui non si ha più voglia di avere tante notizie sulla guerra, perché si è arrivati a un limite di saturazione. È un po' quello che è successo con la pandemia, che è scomparsa dagli orizzonti dell'informazione nel momento in cui è cominciata la guerra. Adesso si sta scaldando a bordo campo il sostituto della guerra, e cioè un mix, ancora per il momento non si capisce su cosa si vuole puntare, tra la peste suina e il vaiolo delle scimmie, che in realtà non sono due grosse notizie. Non è da pensare che sia la nuova pandemia o cose di questo genere, però viene molto comodo cominciare a parlarne. Allora qualcuno ha già cominciato a dire: certo, il vaiolo delle scimmie da dove volete che venga, se non dei biolaboratori sotterranei di Azovstal. E così tutto si tiene alla fine.
Sì, è vero, ovviamente, alla fine tutto si tiene.
Siamo le fantasie più sfrenate e più ignobili, tra l'altro.
La realtà, in contrasto insomma con queste fantasie, è che non si è capito ancora se le acciaierie sono state evacuate completamente, non sembra però che sia così, ma almeno 200 soldati sono usciti dall'acciaieria e sono stati internati in un centro vicino a Donetsk. Questo centro è un brutto luogo di detenzione, reggo su Repubblica di ieri, addirittura si chiama Colonia 52, un carcere per gli evacuati ucraini, appunto un lager nel cuore dell'Europa. Ora, in effetti il problema si pone. Cioè, una volta che se i russi stanano tutti i resistenti ucraini che sono nascosti in Azovstal, li fanno prigionieri, e poi dove li portano? Li portano in territorio russo, alcuni, e altri pare insomma che siano stati portati in questa colonia penale numero 52, che detto anche come nome non è proprio rassicurante. Sono stati portati là con un pullman, appunto in un villaggio a pochi chilometri da Donetsk, in questa repubblica separatista, che pare sia famosa, questo villaggio, per soltanto una cosa: le sue due prigioni. La colonia penale numero 52 è la più grande, e gli ucraini stessi raccontano che sia la più terribile. È un vecchio istituto correttivo dove rinchiudono gli inaffidabili che non superano l'esame dei campi di filtrazione, come il comando militare russo chiama quelle strutture che nei territori occupati usa per individuare i sospetti, gli oppositori, insomma quelli che non ci stanno. Pare che ci siano almeno 3.000 civili in ostaggio nella colonia, e tra questi poliziotti, attivisti e 30 volontari che sono stati rapiti mentre portavano aiuti a Mariupol. Si apre un'altra pagina della vicenda dei civili e dei militari ucraini, poco, sicuramente poco chiara, anche poco confortante, insomma, perché... ecco, che fine faranno?
Ma questo è un grosso dilemma, un grosso problema, perché di fatto inizialmente si era in qualche modo lasciato capire che l'evacuazione anche dei militari da Azovstal sarebbe stata la premessa per poi arrivare a un massiccio scambio di prigionieri. Ma è intervenuta una novità, ed è una novità che dimostra come Putin e il suo entourage siano dei mentitori incalliti, seriali.
Seriali.
E che bisogna sempre ascoltare quello che dicono, sapendo che quello che intendono fare è l'esatto contrario di quello che annunciano. Perché che cosa succede? Che hanno prelevato questi militari, li hanno portati o in territorio russo o appunto nell'area di Donetsk.
Nella colonia penale.
Nella colonia penale, ma contemporaneamente, dunque, e si era detto che sarebbero stati trattati come prigionieri di guerra. E prigionieri di guerra, in base alle convenzioni, alla Convenzione di Ginevra in particolare, significa che vengono messi in un campo dove non possono essere sottoposti a torture, a punizioni corporali, a uccisione, eccetera, e che poi possono essere oggetto appunto di scambio. Di prigionieri. E invece nel momento in cui i militari si sono consegnati, alla Duma, il Parlamento russo, è stata presentata ovviamente dal partito che fa riferimento a Putin una proposta di legge per dichiarare questi prigionieri, i militari, criminali di guerra, non possibile oggetto di scambio di prigionieri e, in quanto criminali di guerra, condannabili a morte. Questo è un elemento di grave preoccupazione.
Certo.
Ovviamente. Perché potrà servire poi a Putin per dire: vedete, abbiamo fucilato quelli del battaglione Azov e quindi abbiamo denazificato. Sarebbe un gioco cinico sulla pelle di centinaia di persone e sarebbe assolutamente inaccettabile, non dico dalla comunità internazionale, ma da qualsiasi coscienza. Sarebbe una cosa assolutamente indecente. Dopodiché, non è detto che dei militari, solo perché sono ucraini, siano tutti dei santi e non abbiano eventualmente anche loro, in alcuni casi, commesso delle cose gravi, dei crimini. Bene, vengano processati con un giusto processo che offra tutte le garanzie di un processo regolare e equo. Altrimenti non è minimamente accettabile.
Questo assolutamente no.
Mi fa collegare un altro ragionamento. In questi giorni c'è stata un'intervista a una giornalista ucraina, non filorussa, che ha espresso delle notevoli preoccupazioni per il futuro della libertà di stampa in Ucraina dopo la guerra. Perché purtroppo non è che le premesse prima della guerra siano proprio ottime, nel senso che alcune norme legislative in Ucraina, alcune prodotte durante la presidenza Poroshenko e in parte abrogate poi con Zelensky, ma altre no, invece, che non vanno nella direzione della libertà di pensiero, di parole, di stampa, ma vanno nella direzione di una limitazione. Allora, qualcuno da questo aspetto trae la conclusione: e allora non dobbiamo sostenere Zelensky. E qui torniamo al famoso discorso di Cecilia Strada, di cui abbiamo parlato in precedenti occasioni. Per essere dalla parte delle vittime non c'è bisogno che le vittime siano dei santi. Perché le vittime possono anche essere delle brutte persone perfino, ma sono vittime e quindi bisogna stare dalla loro parte, bisogna sostenerle e bisogna aiutarle. L'importante, la cosa che mi viene come principale, come pensiero, è che una volta tornata l'Ucraina libera e integra nel suo territorio, libera dalla minaccia militare russa, siccome si parla insistentemente, giustamente anche, di avvicinamento e poi ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, benissimo, ma all'Unione Europea e gli stati che ne la compongono spetta il compito di vigilare affinché i principi europei di democrazia, di libertà di parola, di libertà di stampa vengano rigorosamente rispettati. Ma tutto questo dopo la fine della guerra.
E allora tu, diciamo che mi dai il là per iniziare a parlare del piano che è stato consegnato all'ONU da parte dell'Italia, un piano in quattro mosse per la pace in Ucraina. L'Italia quindi si è svegliata, è diventata attiva e ha prodotto questo questo piano che segue appunto quattro passaggi. Il primo dovrebbe essere il cessate il fuoco, che naturalmente è forse il più difficile, perché come si arriva a un cessate il fuoco fra le parti? Questi stanno ancora combattendo, quindi non basta una tregua temporanea. Non può essere considerata una condizione sufficiente. Quindi, secondo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, questo cessate il fuoco andrebbe accompagnato da alcuni meccanismi di supervisione e anche da una smilitarizzazione pressoché totale della linea del fronte. Allora, in questo caso si può pensare di impostare una discussione tra le due parti, cioè questo sarebbe un risultato fantastico, ma non so, ho molte perplessità. Il secondo punto sarebbe la neutralità dell'Ucraina e l'Unione Europea. Allora, un negoziato multilaterale da avviare sul futuro status dell'Ucraina nell'ambito internazionale, sempre secondo l'Italia, quindi il ministro degli esteri, sarebbe auspicabile la neutralità di Kiev, supportata però da una sorta di garanzia politica internazionale. Questo accordo potrebbe essere sancito da una conferenza di pace e dovrebbe essere vincolante, come dicevi prima tu, insomma, con delle garanzie, oltre a includere la condizione che lo Stato neutrale sia compatibile però con l'ingresso del paese nell'Unione Europea. E questo naturalmente è un passaggio molto delicato che farebbe molto molto discutere tutte le nazioni che fanno parte dell'UE e aiuterebbe però sicuramente a gestire tutto l'iter che servirebbe all'Ucraina per entrare nell'Unione Europea. Il terzo passo è l'autonomia delle zone contese, cioè in questo patto dovrebbero essere risolte le controversie sui confini riconosciuti a livello internazionale, in particolare ovviamente Crimea e Donbass. Qui bisogna porre particolare attenzione alla questione della sovranità dei territori, delle popolazioni e regolati i diritti linguistici delle popolazioni, la conservazione del loro patrimonio storico-culturale. Ci sono insomma molte questioni da tenere presenti. Quindi si potrebbe anche ipotizzare un'autonomia delle aree contese che non contrasti con la sovranità di Kiev su tutto il territorio nazionale. Ultimo punto, la garanzia sulla sicurezza in Europa. E quindi l'Italia propone la definizione di un accordo multilaterale sulla pace e la sicurezza in Europa, in modo da riorganizzare anche i rapporti tra l'intera Unione Europea e la Russia. Non è una cosa da poco. Oltre alla stabilità strategica, al controllo degli armamenti, le misure per la prevenzione dei conflitti, sarà qui necessario concordare il ritiro delle truppe russe dai territori occupati in Ucraina. E l'obiettivo finale quindi è quello di tornare a uno status simile a quello precedente al 24 febbraio, che è la data dell'inizio del conflitto. E successivamente si potrà pensare anche a un progressivo allentamento delle sanzioni contro Mosca. E a gestire questa gigantesca mole di impegno diplomatico ci dovrebbe essere un gruppo internazionale di facilitazione. L'Italia propone che ne facciano parte paesi e organizzazioni internazionali come l'ONU e l'Unione Europea, e una lista di capitali ancora non ben definita, si parte da Francia, Germania, Italia, Turchia, Stati Uniti, Cina, Canada, Regno Unito, Polonia, Israele. E tra i compiti di questo GIF ci sarebbe anche il coordinamento multilaterale per gli aiuti e per il sostegno alla ricostruzione attraverso una conferenza di donatori, quindi in quel caso tutti ci si impegnerebbe alla ricostruzione. Certo, una proposta molto variegata, complessa, molto, molto seria, ma sarà possibile metterla in pratica? Certo, l'Italia spinge per una soluzione di pace e i russi per ora dicono che non conoscono questa proposta, che a loro non è arrivato nulla di ufficiale, che l'hanno solo sentita dai media. Non lo so, cioè, quello che colpisce è lo sforzo attivo dell'Italia in questo momento e anche a quanto pare comunque la buona impressione che questo sforzo ha fatto alle altre nazioni dell'UE.
In questo momento gli altri grandi paesi dell'Unione hanno i loro problemi. In Germania Scholz è forse già precipitato ai minimi di consenso e indubbiamente la situazione energetica della Germania non aiuta. In Francia comunque Macron ha vinto le elezioni presidenziali, ma adesso ha le legislative e infatti il suo attivismo è molto diminuito nelle ultime settimane perché ha di fronte un passaggio non da poco. E quindi rimane l'Italia, diciamo, dei grandi paesi fondatori,
certo.
E rimane solo l'Italia. E quindi sì, questo sforzo, questa proposta non è che abbia niente di rivoluzionario o di mai sentito, ma è una proposta sostanzialmente realistica, che andrà in porto, non andrà in porto, per carità, non abbiamo modo di saperlo, anzi probabilmente non se ne farà nulla, però perlomeno ha il pregio di aver messo in fila una serie di passaggi e cominciato a indicare alcune strade per cercare di arrivarci. E questo è già un bel passo avanti. E poi c'è un'altra iniziativa dell'Italia che ha messo a disposizione due navi già pronte a partire nel caso in cui si riesca a raggiungere, come in questo momento sembrerebbe possibile, poi anche qui chi lo sa se ci si arriva, ma sembrerebbe possibile arrivare a un accordo per una tregua locale e momentanea per sminare il porto di Odessa e consentire la partenza delle navi cariche di grano, di altri cereali, di altri prodotti agricoli, che sono attese con ansia e angoscia da molti paesi africani, che da quelle derrate dipendono per la loro sopravvivenza. Allora, se questo accordo per una tregua momentanea si riesce a raggiungere, è importante che già ci siano delle navi pronte a muoversi e quindi rapidamente arrivare in quel teatro e ripulire dei corridoi, dei percorsi che consentono alle navi di muoversi. Sarebbe anche questo un successo, diciamo, per l'Italia. Di queste cose è ragionevole pensare che il presidente Draghi abbia parlato col presidente Biden nello scorso della sua visita a Washington, che è stata in gran parte a porte chiuse, non per caso, insomma. E questo servirebbe anche a in qualche modo segnalare che l'Unione Europea non è esattamente sdraiata sulle posizioni americane, ma tenendo conto anche degli interessi europei, che non coincidono totalmente con quelli americani, si muove attivamente per promuovere comunque un processo di pace.
Bene, quindi dallo stallo da cui siamo partiti terminiamo la nostra trasmissione con invece un attivismo dell'Italia, in questo caso, che fa delle proposte di pace ragionevoli, diciamo, e speriamo che veramente si possa muovere qualcosa, perché in questa situazione di stanchezza anche l'opinione pubblica ne potrebbe risentire e quindi magari abbandonare la questione. Invece non bisogna mai abbassare la guardia, cerchiamo sempre di tenerci informati, di seguire, perché ecco, abbiamo trovato un filo a cui appigliarci che ci porta un pochino fuori da questo momento di blocco, così come sembrava, no, all'inizio la configurazione che vi avevamo portato. Quindi direi che possiamo salutare ascoltatrici e ascoltatori, dare loro appuntamento alla prossima trasmissione, la prossima settimana, con un filo di speranza.
Sì, con un filo di speranza. E allora, in quest'ottica di filo di speranza, questa volta ci salutiamo con un'altra canzone.
Con un cambiamo?
Con un pezzettino.
E che cos'è?
Stefania, la canzone che ha vinto.
Bravo!
European Song Contest.
Benissimo, e quindi con sulle note di Stefania un caro saluto a tutti e a tutte e alla prossima.
Alla prossima.
Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне сило болі не забрати мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від солома. Вона ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в сині бурі забрати.